Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Lorenzo, famoso diacono della Chiesa di Roma, confermò con il martirio a metà del III secolo il suo servizio di carità. 4 giorni dopo la decapitazione di Sisto II, Papa, quello che è Stefano nel racconto di Luca, si può dire, è Lorenzo nella tradizione della Chiesa di Roma e anche perciò un esempio, una figura della diaconia del Signore Gesù.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, i versetti dal 44 al 50. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore.
Mi verrebbe da dire che anche questo brano che oggi consideriamo, in un certo senso è una riflessione successiva, è una riflessione sul significato della venuta del Figlio di Dio messa in bocca a Gesù come sintesi sulla forma di una sintesi del suo messaggio, così come il brano precedente con un'altra forma vedevamo dal versetto 37 fino al 43. È un brano anche questo conclusivo, una specie di conclusione di tutta la prima parte del Vangelo. È un brano anche di conforto per la comunità, perché appunto spiega, mostra come non solo come anche la non accettazione di Gesù conferma che egli è il servo sofferente, ma anche che fa parte di un'opera di Dio, un'opera in vista della guarigione. Abbiamo corretto la traduzione nel versetto 40, nell'ultimo stico: io li guarirò. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi, che a me pare un'ulteriore conclusione di questa prima parte del Vangelo. Se posso aggiungere sulla traduzione, a me irrita che traducano condannare. È vero che il verbo crino può anche avere questo senso, ma vuol dire giudicare. Non sono venuto per fare il giudizio, perché il giudizio lo farà, però è il significato della prima venuta di Gesù, su cui il Vangelo è già tornato più di una volta, che è il significato salvifico, l'intenzione. Non bisogna tradurre condannare, a chi lo condannerà, no, a chi lo giudicherà. Naturalmente poi si vedrà il giudizio non è detto che sia la condanna, bisogna vedere cosa succederà a seconda, ma sembra che qui sottolinea come anche nei sinottici che è venuto non per fare il giudizio, dal momento che il giudice, il giudizio è rinviato.
Ancora più da quello che hai appena detto, si capisce, cioè Gesù lo ripete in più capitoli, che veramente è il Padre che agisce. Qualsiasi cosa dica Gesù, qualsiasi cosa faccia Gesù, l'abbiamo detto ormai migliaia di volte, non è Lui ma è il Padre, e quindi Lui compie perfettamente la volontà del Padre. Ma la cosa che mi aveva colpito proprio a prima lettura è il versetto 44, dove dice: Gesù gridò. L'italiano dice esclamò, però a me sembrava che qui è veramente un appello ultimo del Signore. Ha gridato tre volte, mi pare, nel libro di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni. Una prima volta è nella festa dei tabernacoli, al capitolo 7, nell'ultimo grande giorno della festa, Gesù gridò. E dice: dal seno del Messia correranno, eccetera, fiumi d'acqua viva. E poi alla resurrezione di Lazzaro, Lazzaro vieni fuori, e qui. Quindi mi sembrava che fossero veramente tre momenti di grande forza della manifestazione di Gesù, e così mi ha folgorato questa cosa, perché mi sembra che risuoni fortissimamente proprio ormai alla conclusione del suo ministero pubblico, diciamo, perché poi continua in questo grande discorso che comincia.
Mi sembra che il grido sia ancora più in evidenza se si tiene tutto il contesto. Avevamo lasciato Gesù, il versetto 36, dette queste cose, andandosene si nascose da loro, e improvvisamente, dopo la riflessione dell'evangelista, c'è un grido, non viene detto a chi, non viene detto da dove. Sì, a me sembra che sia voluto, come tutti questi versetti, questa parte del capitolo 12, come chiusura di un arco, prima che venga detto poi quella, con la solennità del primo versetto, inizi la vicenda della passione. E allora, in questo senso qua, cioè di una ricapitolazione, di una chiusura, di una parte, e mi sembra che questo grido lui ha già riconosciuto con i greci che venivano a chiedere l'ora. È arrivato a un punto il suo ministero, e ha detto: finché avete la luce credete nella luce, e che è lui, è la sua presenza. Ora questo grido senza luogo, senza destinatario, chi crede in me, crede in colui che mi ha mandato, chi vede me vede colui che mi ha mandato, mi sembra che voglia essere un segno che dà l'Evangelista di una presenza di Gesù che permane, anche nascosto, permane ancora di più. Questo grido: chi crede in me crede in colui che mi ha mandato, chi vede me vede colui che mi ha mandato, mi sembra quasi aprire la passione, anche quando Gesù sarà nascosto, anche quando Gesù sarà morente, chi vede lui vede colui che lo ha mandato, e anche il Gesù non più presente sulla terra, rimane, la sua voce rimane, forse con il Vangelo stesso, forse si può anche intendere questo, cioè mi sembra che questo grido così assoluto sia una specie di affermazione che sempre ci si deve misurare con Lui. E anche chi vede Lui, chi ascolta Lui, Lui è tutto, diciamo, dentro la missione che dà il Padre. E gli ultimi versetti dicono anche, la seconda parte di oggi, dicono anche che la sua, ecco, chi prescinde da Lui, chi lo respinge in senso attivo, chi non accoglie la sua parola, si trova poi misurato da quella parola stessa, non può evitarla però questa parola. Cioè Gesù diventa, mi sembra, un punto di riferimento ineliminabile.
Questo versetto 45, chi vede me vede colui che mi ha mandato, mi sembra che è un po' proprio un vertice, perché mi pare nel prologo dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito lo ha rivelato. Poi al capitolo 14 a Filippo, che chiede a Gesù: mostraci il Padre. Gesù risponde: ma come, non mi hai ancora conosciuto? Da tanto tempo sono con voi, chi ha visto me ha visto il Padre. E non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Quindi questo essere di Gesù col Padre una cosa sola, mi sembra che è una cosa che ritorna proprio costantemente nel Vangelo di Giovanni, questa affermazione che Gesù mostra il Padre, Gesù è uno col Padre, Gesù sì, in Gesù è il Padre che opera.
Aggiungo anche questo, che quando spessissimo quando Gesù parla del Padre aggiunge subito colui che mi ha mandato, che diventa proprio ormai in Giovanni un sinonimo di Padre. Cioè dire Padre o dire colui che mi ha mandato, ormai le due espressioni si sostituiscono, è così. E non mi sembra un caso, cioè voglio dire, tutto questo brano mi sembra che sia proprio incentrato su questo, che il Padre è colui che lo ha mandato e che lui, come dice il versetto 50, che mi sembra bellissimo, lui fa e dice quello che il Padre gli ha detto e dice: il suo comandamento è vita eterna. E quindi mi sembrava che questo poi fosse la base, appunto, anche di certe espressioni, appunto, chi ascolta me ascolta lui, chi vede me vede lui, proprio perché Gesù è semplicemente il mandato del Padre, no? E colui che dice, fa solo questa obbedienza perfetta, no? Tra l'altro è un po' strano, perché per noi comandamento è sinonimo di costrizione, qui per Gesù comandamento è vita eterna, no? La vita che lui viene a dare. E quindi niente, mi sembrava che appunto fosse questo che la base, appunto, di tante espressioni per cui chi ascolta lui ascolta il Padre, perché lui è venuto da lì e fa solo questo comandamento di vita eterna.
Un parallelo per quanto riguarda quest'ultimo versetto, comandamento di vita eterna, Deuteronomio, capitolo 32, quando Mosè finisce il discorso, un lungo discorso, e dice di pronunciare tutte queste parole: ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi uso come testimonianza contro di voi, le prescriverete ai vostri figli perché cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge. Essa infatti non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Sembrava molto bello questo, appunto, i comandamenti sono la vita, non sono parole così, quindi, e l'importanza dell'osservanza, appunto, di seguire, di osservare. ci sono vari echi su questo testo conclusivo, ma poi anche i passi paralleli che ci sono già nella Bibbia indica che è proprio una ricapitolazione di tutto praticamente il discorso che ha fatto finora Giovanni, insomma, ci sono dall'inizio, dal primo versetto del prologo a tanti altri passi che richiama, insomma, il capitolo 8, il capitolo 5, il capitolo 3, ci sono molti.
Volevo dire una cosa, ecco, che avete già notato, ma si vede bene, che questa, il fatto che c'è questo amore enorme che viene espresso in questo, al versetto 46, come luce. Io sono venuto nel mondo come luce, e c'è questo perché è appunto che crede in me non rimanga nelle tenebre, e per salvare il mondo. Quindi è veramente la sintesi più sintetica di tutta la, il ministero di Gesù e l'opera che ha compiuto. E la cosa che mi colpisce è proprio che lo deve dire lui, che il mondo, o noi, o in ogni modo tutta la creazione senza di lui è nelle tenebre, e lui viene come luce. E lo deve dire alle tenebre, perché le tenebre non sanno di essere tenebre. E questo credere nel, accettare questa luce, non so, credere appunto in lui è la nostra salvezza. Quindi è veramente una grande contraddizione come ci sia una ribellione a questo e un sottrarsi a questo. Perché la luce si vede, cioè brilla nelle tenebre, come abbiamo detto appunto nel prologo. Ecco, e lo scopo è la salvezza, quindi non è per appunto un giudizio di condanna, come è già stato detto, ma per salvare il mondo.
Gesù stesso pone in evidenza ed esamina tre possibilità, e cioè colui che crede e quindi viene alla luce, esce dalle tenebre e viene alla luce, chi ascolta le parole ma non le custodisce, costui, dice, non sarà giudicato, ma qualora fosse giudicato, dice, non sono venuto per giudicare ma per salvare il mondo. E l'ultima possibilità è di colui che respinge lui e non riceve le parole. Ah già, chi lo giudica? Sarà la parola che ho annunciato a giudicarlo nell'ultimo giorno. Ma qual è questa parola che lo giudicherà? La parola è quella che il Padre gli ha detto, e perché lui dice quello che gli dice il Padre. Ma questa parola e questo comandamento è la vita eterna. Quindi in ogni caso, certo, il giudizio lo farà il Signore ed è riservato a Lui, ma noi sappiamo già che c'è un principio di misericordia ed oltranza. Ecco, quindi è veramente un mistero, ma è altamente consolante, perché l'ultima parola, l'ultimo comando, il principio ispiratore di tutto è ciò che il Padre gli ha detto, cioè la vita eterna.
Abbiamo già trovato questo, abbiamo già notato, per esempio il capitolo 5, tutte le affermazioni della dignità di Gesù che qui sono espresse. Io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me vede il Padre, sono espresse nell'umiltà, l'accento cade sull'umiltà di Gesù. Dobbiamo dare peso alla forma in cui Gesù dice questo: chi crede in me non crede in me, ma crede in Dio, crede nel Padre. Dietro c'è il fatto che lui è la presenza di Dio, chiaro, questo è il massimo, questa è la fede adeguata, vedere in Gesù la presenza stessa di Dio. Ma qui è espressa, come al capitolo quinto, il figlio non può fare nulla da se stesso, no? Non è in grado di fare niente. Tutto quello che fa è il padre che lo fa in lui, non sono io che lo faccio. È molto importante, perché è il modo in cui Gesù presenta il mistero, il suo mistero. Anche qui lo vediamo in questa affermazione che esprime la dignità suprema poi di Gesù. Chi vede me vede il Padre. Se uno crede in me, non crede in me, crede in Dio, che è presente in me, si intende questo, l'ha già spiegato tante volte. Qui aggiungerei, forse ho detto una cosa un po' inesatta prima, credo che sia vero che lui rimane il giudice, qui la cosa significativa è che Gesù si tira fuori dal giudizio, non solo dal giudizio presente, anche da quello futuro. Notiamolo, rileggiamo, è tutto molto unitario e tutta l'intenzione del brano in fondo è una sola, è tutta positiva. E lui dice: io non sono venuto per giudicare, ma per salvare, quindi non sta a me giudicare, e se anche uno mi rifiuta, non sono io. Notiamo che parla del giudizio dell'ultimo giorno e dice che nell'ultimo giorno non è lui che lo giudica. Gesù non giudica nulla né adesso né allora, così dice qui. C'è chi lo giudica, che è la parola che io dico, ma perché? Perché non è mia, non sono io, non è la mia parola. È la parola del Padre, è quello che giudicherà, è quello che farà il giudizio, non sono neanche io. È molto interessante però l'aggiunta, non so come voi la intendiate, a me sembra molto coerente. Cosa può voler dire il versetto 50 in questo contesto? E so che il suo comando è vita eterna. Il comando di cui parla qui è quello del versetto 49, no? Il versetto 49 dice: perché non è da me stesso che io ho parlato, ma è il Padre che mi ha mandato, è Lui che mi ha dato il comando di ciò che devo dire. E dopo insiste che Lui dice solo quello che ha detto il Padre, non aggiunge nulla di suo. E io so, però, molto importante, so che questo comando è vita eterna. La parola che il Padre gli ha dato, che sarà anche quella che farà il giudizio, è una parola per la vita eterna. Non è una parola per la condanna, è la parola per la vita. Io so che questa parola è per la vita. E questo è il fatto che Gesù lo sappia, a me sembra molto confortante. Che Gesù sappia e dica, non solo che lui non giudicherà neanche nell'ultimo giudizio, non credo che contraddica il fatto, per esempio, che dice il capitolo quinto che lui è il giudice. Dio ha dato, là il capitolo quinto dice che Dio ha dato tutto il giudizio a Gesù, al figlio, perché è il figlio dell'uomo. E bisogna cogliere, a mio parere, l'accento di queste espressioni, l'intenzione. Non è la negazione che Gesù è il giudice dell'ultimo giorno, essendo il figlio dell'uomo, dice il capitolo quinto. L'intenzione è quindi in cui Gesù si tira fuori da ogni atto di giudizio. Non dico di condanna, ma di giudizio. E allora questo atteggiamento di Gesù, perché qui è messo in bocca a Gesù, è Gesù che parla, deve essere molto importante per l'Evangelista e anche per la comunità. Per la comunità di Gesù, questo atteggiamento in cui Gesù non giudica nessuno, non dice che non c'è il giudizio, ma lui personalmente non giudica nessuno, ma che aggiunge che sa che quello che dice, che è una parola che potrebbe essere anche rifiutata e che farà il giudizio a suo tempo, perché è la parola stessa di Dio, e questa parola è una parola, quella che lui sta dicendo, che non è per la condanna, ma è per la vita eterna degli uomini. Mi sembra molto molto bello questo, cioè come quello che deve essere, quello che è l'atteggiamento di Gesù deve essere anche l'atteggiamento della sua comunità.